Siamo già collegati con il pastore avventista Paolo Benini. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Paolo, nelle ultime puntate abbiamo parlato di Maria Maddalena, perché cerchiamo di capire Maria di Betania, Maria Maddalena, quante Maria. Allora, siamo riusciti a individuare Maria di Betania in Maria Maddalena, quindi Maria la sorella di Lazzaro. E nell'ultima nostra conversazione tu hai detto delle cose che forse poche persone sanno, quindi dovremmo un po' approfondirle e dovresti darci qualche indicazione in più. Tu hai detto che Maria Maddalena, secondo alcune testimonianze, è andata a Roma, che è stata una testimone del Vangelo, quindi è stata una, possiamo dire, una predicatrice. Queste notizie, mi pare che nel Nuovo Testamento non troviamo riferimenti così specifici su cosa fece Maria Maddalena dopo, no? Dopo la risurrezione di Gesù.
Romani 16,6.
Quindi Romani 16,6, ok.
Non dice niente di diretto e preciso, però c'è una frase interessante.
Ok, salutate Maria che ha faticato molto per voi.
Ecco, questo testo è stato commentato dai padri della Chiesa in un libro, in una raccolta che si chiama Patrologia, e dicono che era Maria Maddalena che era andata via da Gerusalemme dopo i fatti del Calvario, della crocifissione, ed era andata a Roma. E a Roma è stata uno dei pionieri della Chiesa.
Però diciamo, questo è quello che dico ai padri della Chiesa. Abbiamo qualche altra indicazione? Perché parlare di Maria, sappiamo che c'erano tante Marie, quindi potrebbe non essere proprio così convincente, non lo so Paolo.
Potrebbe non essere, però oggi non si mette tanto in dubbio quello che dicono i padri della Chiesa sul punto di vista storico. Mm-hmm.
E Maria, diciamo, quindi se Maria si trovava a Roma, era andata perché per portare il messaggio, immagino, del Vangelo, per portare la testimonianza. Cosa sappiamo?
Perché non è andata tanto per quello, poi è diventata una missionaria, è andata soprattutto perché, come succede ancora, io ho avuto questa esperienza proprio in Sicilia quando ero a Catania. Quando una persona è in profumo di prostituzione, di eccetera, è guardata male, si tengono le distanze. Allora non voleva creare problemi alla Chiesa, alle prime comunità cristiane, perché benché diventassero cristiani, però certi tabù, certa cultura rimaneva, ed ecco allora che se n'è andata fuori dalla portata di queste conoscenze per poter cominciare in maniera serena, continuare in maniera serena la sua esistenza.
Quindi un po' per riuscire a partire da zero, stare in una...
Per ripartire, certo. Questo
in una zona, una città dove nessuno conosceva il suo passato, e potevano considerarla per quella che era nel presente.
Esatto, esatto.
Ci sono altre indicazioni su questo, su, diciamo, no. Il dopo di Maria, dopo
risurrezione? Ho preparato una tesi su Maria Maddalena, una tesina di una ventina di pagine, e ho fatto una ricerca, e la feci questa ricerca quando era in auge il romanzo Il Codice da Vinci.
Ah, ok. Mm-hmm.
In cui si parlava di Maria Maddalena. E in questa tesi ho letto diversi commentari che si sono tramandati, che si sono affacciati alla lettura dei credenti per diverse volte durante il lungo periodo che va dai tempi della Chiesa primitiva fino al 1800. Dopo, dal 1800 in poi, non ho letto più niente di riguardevole.
Torniamo a un altro argomento che avevamo così solo lanciato nelle scorse puntate. Si dice che Maria Maddalena fosse stata liberata da Gesù da 7 demoni o demoni.
Esatto.
Il mondo spirituale, che a quei tempi era molto comunque conosciuto e riconosciuto, oggi si ha paura o comunque non ci si crede. Cosa possiamo dire di questa realtà spirituale di cui la Bibbia comunque parla? L'Apostolo Paolo spesso, sì, allora, fa delle citazioni.
su questa vicenda, su questa cosa, su questo mondo, si è andati da estremi al loro opposto. C'è chi relativizza tutto, no? Non esiste, è soltanto superstizione popolare. C'è invece che ci dà tanto peso e si lascia trascinare da situazioni di paura per queste cose. Io credo che comunque non possiamo né andare in una direzione eccessiva né andare al suo opposto. Gesù, quando ha insegnato la sua preghiera, ha detto: liberaci dal maligno. E questa situazione, questa forma di preghiera, credo che possa essere intesa anche nel processo di liberazione che coloro che hanno avuto qualche esperienza col male hanno bisogno di essere liberati. E se Gesù ha insegnato questo, e non solo ha insegnato questo nella preghiera, Gesù l'ha insegnato anche quando cacciava i demoni e aveva dato questo mandato ai demoni e i discepoli non ce la facevano. A un certo punto i genitori di un ragazzo che avevano portato il loro figlio ai discepoli perché lo liberassero dal demone o dai demoni, i discepoli dicevano: perché non ce l'abbiamo fatta noi? E Gesù dà una risposta: questa razza di demoni si caccia soltanto attraverso la preghiera. E altre traduzioni dicono la preghiera e il digiuno.
Sì, quindi perché evidentemente è una vera e propria battaglia. Parlando di spiriti, di demoni, Gesù cacciava gli spiriti e diede questo mandato anche ai suoi discepoli. Sì, ed è vero, esatto, che comunque i demoni hanno una particolare predilezione per la mente dell'uomo. Lavorano sulla mente oltre che sul fisico.
La tentazione, no? Qualsiasi tipo di tentazione passa sempre attraverso la sede della volontà dell'uomo, e questa sede è la mente. Per cui ci sono anche dei fenomeni. Mi ricordo quando ero pastore a Catania, ci fu un momento in cui si parlava spesso di questo, e tu ancora non c'eri probabilmente, e mi ricordo che mi capitò fra le mani un libro di un pastore avventista che parlava molto di questo, e lui parlava di vari effetti. Per esempio, uno era il disturbo, l'altro era l'oppressione, l'altro era la possessione. Nel caso della possessione non c'era assolutamente libertà da parte della persona, ed era sottoposta a tutte le angherie che il demone che aveva preso possesso della sua vita agiva. Nel caso dell'oppressione c'era una sorta di difficoltà, ma però la persona era sempre in grado di godere di una certa libertà mentale. Nel caso del disturbo, ecco, lì sopravvenivano anche altri fattori che potevano essere anche certi malesseri, certi disturbi di carattere funzionale, non tanto organico ma funzionale.
Allora, andiamo a qualche testo, abbiamo 3 minuti, poi ritorneremo su questo argomento.
Allora, il primo testo è in Luca capitolo 9 versetto 1.
Quindi Luca 9.
1.
Gesù, convocati i 12, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie.
Poi capitolo 10 versetto 17.
Quindi capitolo 10. 17. Ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome.
Leggi anche il 18.
Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore.
Ecco, poi ce n'è un altro ancora in Marco 16:17. Leggiamoli tutti. Ce ne sono diversi, ma questi sono i principali.
Allora, Marco 16:17, andiamo subito a trovarlo. Ci siamo. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove.
Ecco, è evidente sia nel ministerio di Gesù, che tu hai menzionato prima, sia nella missione che egli ha affidato ai suoi discepoli, questo ministero, che non è finito in quel tempo, esiste ancora oggi il fenomeno della possessione, ed esiste ancora oggi la missione di liberare persone che sono possedute. Io ho vissuto questa esperienza in più di una situazione, soprattutto in Sicilia, quando ero in Sicilia. Ed è qualcosa che abbiamo bisogno di affermare e di comprendere, non tanto come fenomeno misterioso, ma come qualcosa che dobbiamo affrontare con serenità e con fede. Quando Gesù invita a pregare, liberaci dal maligno, ci invita proprio ad essere guardinghi a queste situazioni e a confidare nel Signore, che se Lui ci ha insegnato e ci ha invitato a pregare per questo, evidentemente perché nella preghiera possiamo ottenere dei risultati in funzione di queste situazioni. Ci sono persone che ho conosciuto che a causa di questo tipo di realtà hanno avuto dei disturbi fisici. Ho conosciuto, quando ero in Sicilia, un giovane nella località di Augusta, in provincia di Siracusa, che aveva degli evidenti disturbi mentali, e invitammo, io ero alle mie prime armi come pastore, non avevo tanta esperienza in questo senso, invitammo un fratello che aveva questa esperienza, aveva fatto questa esperienza, e venne e la persona fu liberata e i disturbi scomparvero.
Quindi diciamo che un elemento per capire che quel disturbo è legato a una possessione, se poi il disturbo va via, se il disturbo permane, evidentemente è un discorso che ha un'altra natura, che può essere psicologico o di altri aspetti.
Potrebbero essere due casi. Uno potrebbe essere di un'altra natura, come dici tu, oppure manca nella parte di coloro che pretendono di cacciare il demone, marca la fede e la fiducia
e quella potenza di Dio, perché stiamo parlando di un regno, no? Il regno del male, cioè il regno del bene e il regno del male. Quindi ci sono principati e potestà, di cui l'apostolo Paolo parla, delle fortezze, quindi non è un gioco. Ecco, infatti non si sta parlando qui di fare un gioco, di sperimentare cose misteriose. Qua si sta parlando che nel caso in cui c'è una necessità e chi si trova in queste condizioni vuole andare a Gesù, vuole essere libero, i credenti hanno la autorità, se credono, di poter cacciare anche i demoni. Ma ne parliamo la prossima volta.
Perché hanno l'autorità, confidano nel potere divino, perché non esiste un uomo che ha la forza di confrontarsi.
Parlo dell'autorità di Dio, no? A chiunque crede in Gesù, dice, Dio ha dato l'autorità di essere figli di Dio. Con questa autorità, naturalmente, è sempre Dio che compie l'opera, perché l'uomo non può far nulla.
Ora, io ho vissuto, fra le varie esperienze, due che mi permetterei adesso, se tu sei d'accordo.
Non riusciamo oggi non ce la facciamo, quindi io mi segno che vuoi partire da due esperienze per la prossima volta, in maniera che andiamo più su quella che è la realtà dei nostri giorni, no? Perché noi abbiamo letto il Vangelo, è molto lontano da noi, ma oggi com'è la situazione?
Esistono ancora oggi, e forse più casi che nel passato, anche se non si tratta degli stessi casi così eclatanti come succedevano nel passato. Io ne ho vissute di queste situazioni da solo e con altri, e devo dire che è un ministero che la Chiesa deve abbracciare e deve tener conto che il Signore vuole che sia esercitato.
Perché il Signore è venuto per liberare i prigionieri, e quindi ha dato anche ai suoi figli, ai suoi discepoli, di poter seguire le sue orme. Grazie Paolo, partiremo proprio da qui la prossima volta.
Saluti.
Buona giornata. A presto.
Grazie.